Allora, quello che ho pensato di fare è di fare una prima parte sul problema in sé, la Chiesa che esclude, la Chiesa che accoglie, e una seconda parte su uno dei problemi che sono stati proposti, perché sono temi immensi, e il tema dell'omosessualità, delle coppie gay, eccetera, e vi ho preparato anche del materiale, se volete poi dopo approfondire, alcuni articoli di persone. Sceglierò un aspetto perché appunto poi nelle domande mi fate gli altri e io rispondo liberamente. Allora, la prima cosa è questa: perché la gente chiede alla Chiesa di accogliere? Se ci pensate, già questa è una cosa strana, cioè uno dice della Chiesa non me ne frega niente, perché io devo arrabbiarmi con la Chiesa perché quello non può fare la comunione? Cioè, questo è interessante, noi pensiamo che la Chiesa non interessi a nessuno, perché a volte noi siamo dei masochisti, noi cattolici, in realtà c'è un interesse grandissimo, cioè io voglio che la Chiesa faccia alcune cose. E quando ero in Gregoriano, quando studiavo teologia, mi ha fatto ridere, cioè mi ha fatto sorridere, perché è molto intelligente, una battuta che ho sentito e sono stato a pensarci per un sacco di tempo e mi torna in mente. Diceva, questa battuta diceva così, è un triplice esempio: oggi nessuno vuole più sposarsi tranne i preti. Cioè, che cosa vuol dire? Cioè, la gente vuole sposarsi o è una questione che riguarda una categoria a cui è proibito? Cioè, sono quelli a cui è proibito una cosa che gli interessa e gli brucia, no? Nessuno vuole più farsi prete tranne le donne. Anche questo è interessante, cioè un giovane oggi vuole farsi prete. Cioè, perché si lotta per una cosa che poi non interessa apparentemente? Nessuno vuole più ricevere la comunione e andare a messa tranne i divorziati e gli sposati. Cioè, una famiglia qualsiasi, un ragazzo, un'universitario, non gli interessa confessarsi e ricevere la comunione. Perché è un problema quello di essere accolti dentro l'Eucaristia, no? Questa cosa fa parte di un processo, vorrei farvi riflettere su questo perché è molto più ampio della questione della Chiesa. Voi sapete che dal 68 a oggi, il 68 ha delle cose positive e delle cose terribili, come tutte le cose, no? Mi interessa un aspetto che è, secondo me, molto importante in questo senso. L'ideologia del movimento giovanile di allora, l'ideologia poi di Marcuse, di Reich, eccetera, aveva l'idea di togliere l'importanza ai segni. Cioè, quello che conta è solo il cuore. Perché io mi devo sposare in chiesa? Se io voglio bene ad una donna, che cosa aggiunge il matrimonio? Niente. Non solo notate bene il matrimonio cattolico, ma negli anni 70 si contestava il matrimonio civile. Perché io devo andare a dire che amo la... Io sono fidanzato da 7 anni, ho 35 anni, perché devo andare a comune? Cosa gliene frega al comune? Cioè, l'amore è libero. L'amore non può essere messo dentro un'istituzione, perché l'istituzione lo distrugge. Allora, perché l'amore sia vero, perché l'amore sia intimo, sia del cuore, nessuno dall'esterno può metterci bocca. Se ci pensate, noi stiamo in un momento particolare, paradossale, perché la storia è paradossale, l'ideologia radicale, lasciate perdere i nomi singoli dei partiti, mi interessa il discorso mentale, non tanto il singolo partito, no? Che poi si è concretizzato in Pannella, in altre persone, no? Ma l'ideologia radicale, che è un'ideologia non marxista, ma un'ideologia liberale, il marxismo avrebbe odiato queste idee negli anni 30-40, che cosa ha fatto? Ha fatto sì che si dissolvesse, per esempio, l'idea di matrimonio come impegno, come responsabilità, come promessa, come futuro, come obbligo, come responsabilità, e adesso paradossalmente si chiede invece un'autorizzazione dello Stato per le coppie omosessuali, cioè quella realtà che ha dissolto il valore del matrimonio civile e di quello religioso, chiede adesso una specie di boomerang di ritorno, no? Noi vogliamo che lo Stato ci riconosca, cioè noi non vogliamo essere semplicemente liberi di amarci, ma vogliamo che lo Stato e la Chiesa dica che c'è una lista, c'è un elenco delle coppie di fatto, cioè lo Stato deve avere memoria scritta di questa cosa, perché sennò noi non esistiamo. Se lo Stato non ci riconosce, se la Chiesa non ci riconosce, noi non esistiamo. Noi siamo sotto gli altri, no? Per me è interessante questo, una prima cosa, no? Cioè i segni sono importanti, cioè dire che la Chiesa deve fare delle cose a monte ha un presupposto che è bene esplicitare, no? Una cosa è vera se esistono dei segni e c'è una pubblicità, cioè no, le cose non esistono solo nell'interiorità. Noi stiamo riscoprendo oggi, e per questo diciamo alla Chiesa, cosa pensi tu, che le cose vere hanno bisogno di una pubblicità, devono essere dichiarate. L'anello del matrimonio è fondamentale, perché l'anello non è il matrimonio, ma l'anello dice che io porto un segno che si vede, cioè che tutti vedono, perché non basta che ci sia l'interiorità, ma serve una visibilità. Una battuta che ogni tanto mi è capitato di fare, mi è capitata una donna che è venuta da me piangendo e mi ha detto: Don Andrea, mio marito mi tradisce perché si è comprato una camicia nuova. Io le ho detto: ma signora stia tranquilla, non è vero. Aveva ragione lei, cioè dopo poi si è capito che cioè, lei era talmente capace di cogliere i segni, perché l'amore non è interiore, l'amore è pubblico, l'amore parla, si esprime, ha bisogno, se non ci sono quei segni non c'è l'amore. La convivenza è probabilmente diversa dal matrimonio, proprio nella dinamica personale. Voi sapete, l'apriamo solo come file, no? Per esempio nelle statistiche italiane, chi si sposa dopo aver convissuto si separa più frequentemente di chi si sposa senza aver convissuto, perché non basta dire io conosco il puzzo dei suoi pedalini se le mutande le mette sul letto, cioè è quando entra in gioco la promessa che io cambio. Non è la conoscenza che fa l'amore, l'amore è una dinamica più difficile, al punto che persone che hanno convissuto 8 anni insieme, quando si sposano non è garantito il loro amore, perché l'amore è una cosa diversa dal conoscersi, riguarda un progetto. E seconda cosa, mi spiego fin qui? Sì, quindi è interessante che ci sia una richiesta di un segno, cioè la Chiesa è importante perché è visibile, perché è pubblica, perché è reale, perché la fede, i valori, le realtà non possono essere solo del privato, ma tutto ciò che è vero diventa in qualche modo, entra nell'agone pubblico, entra nel dibattito pubblico. Seconda cosa, secondo me interessante, parlo di presupposti, capite? Allargo il discorso, è inutile fare dei predicozzi da pepe che non servono a niente. Seconda cosa, una delle cose interessanti che la Chiesa è chiara, cioè la Chiesa si sa che cosa pensa. Se ci pensate, il fatto di avere un Papa è una cosa incredibile, Papa Francesco noi l'amiamo non solo perché è bravo, ma perché è Papa, cioè prima che diventasse Papa nessuno lo conosceva. La forza della Chiesa è che ha una struttura che la rende chiara, visibile, e quello che dice lui è quello che dicono tutti. Per questo si dice, pronunciati su questa cosa, perché c'è una figura, e ci sono i vescovi, ci sono i preti, c'è il catechismo della Chiesa Cattolica, c'è la Bibbia, c'è la tradizione, ci sono i catechisti laici, ci sono, che danno unità. La Chiesa è, se volete, visibilmente una e chiara, no? Facciamo un esempio per opposto, no? Pensate per esempio se io chiedessi all'Islam oggi, con grande rispetto, e non è una critica, ma si vede la differenza, qual è il vero concetto di jihad? Sapete che jihad vuol dire guerra santa, no? Allora una parte vi direbbe, jihad vuol dire che bisogna uccidere quelli che non vivono secondo certe norme. Se uno Stato impedisce all'Arabia Saudita, ai mujahideen, eccetera, di fare, allora jihad vuol dire combatterli fino alla morte. Un'altra parte direbbe no, jihad non vuol dire questo, jihad vuol dire una lotta interiore, cioè jihad vuol dire che io devo pregare, devo adorare Allah, devo... Qual è il vero concetto di jihad? Cioè chi è che stabilisce nell'Islam che cos'è la jihad? In realtà non esiste, cioè non c'è una persona, una realtà per cui il dramma dell'Islam che questa cosa dipende da chi la dice, cioè c'è un imam che ne dà un'interpretazione, un imam che ne dà un'altra, non c'è una interpretazione chiara, valevole per tutti. In questo momento per esempio una minoranza ma molto agguerrita, e anche minoranza non sono quattro gatti, cioè una minoranza è fondamentalista, non saprei dare dei numeri, mettiamo il 15%, il 20%, la maggioranza è contraria ma è silenziosa, non scende in piazza contro la minoranza, ma non c'è uno che dice voi siete scomunicati, voi siete fuori dalla comunione del Corano, no? Perché in realtà le due interpretazioni sono in qualche modo legittime. E se ci pensate, un'altra cosa interessante della Chiesa è che la Chiesa in questo senso è veramente potente, ed è potente perché rende liberi. Pensate per esempio ai cattolici cinesi, no? Cioè, perché la Cina ha paura del cattolicesimo? Perché il fatto che io ami il Papa, io mi fidi di quello che dice il Papa, vuol dire che io sono libero dinanzi al potere politico. Invece gli stati vorrebbero delle chiese manipolabili a loro piacimento, cioè dove i cristiani sono d'accordo, lo Stato decide una cosa e quella cosa vale per tutti i cittadini atei, musulmani, cristiani. Invece la libertà nella storia, il richiamo al cristianesimo è stato per moltissime persone una forma di libertà. Oggi lo è per esempio in Birmania, in Cina, in Pakistan, cioè io ho la coscienza che non sono solo, anche se lì siamo tre gatti, anche se lì siamo perseguitati, ma dietro c'è la Chiesa che dice questa è la forza, no? Faccio anche un esempio, no? Pensate, questo succede anche in Italia, no? Cioè, cosa vuol dire che esiste una chiarezza? Per esempio, mi è capitato l'altro giorno una cinese che mi ha detto, avevamo provato a organizzare un incontro dei catecumeni cinesi, e questa persona ha detto, io non posso venire perché l'ambasciata lo sanno. Se io vengo, loro sanno che noi ci vediamo. Io posso venire da sola, ma non possiamo venire insieme in Italia. Sapete che alcuni musulmani si battezzano in segreto in Italia perché potrebbero decapitarli in Italia stessa. Per esempio, due afghani 2 anni fa non si sono voluti neanche incontrare fra di loro, sono battezzati, la Chiesa concede il battesimo in segreto perché sono in qualche modo a rischio, no? Ma loro hanno la forza di avere i cristiani che li sostengono. Terza cosa, è chiara anche la seconda più o meno? Terza cosa, c'è un punto nodale della Chiesa che poi faremo questo esempio concreto, ma se volete se ne potrebbero fare mille altri, no? Cioè il problema è questo, conta quello che dice la Chiesa o conta quello che dice Cristo? Questa è la differenza, no? Cioè quando io voglio che la Chiesa dica una cosa, a me interessa quello che dice la Chiesa o in realtà c'è un passaggio previo? Cioè la Chiesa è colei che non c'ha niente da dire di suo, sia nell'accoglienza sia nella chiusura, poi lo vedremo, arriveremo a questo, la Chiesa in realtà non le oppone l'accoglienza e la chiusura, ma le porta avanti insieme, questo sarà poi il punto decisivo, ma la Chiesa può accogliere e chiudere secondo le sue idee o semplicemente deve rifarsi a Cristo stesso? Pensatelo innanzitutto a livello proprio teologico, no? Si potrebbe dire, è una battuta di un teologo molto importante, adesso non è importante dire il nome, in realtà quando le persone ce l'hanno con la Chiesa, si potrebbe dire che spesso ce l'hanno con Cristo stesso, cioè la Chiesa è l'unica realtà che dice che Cristo è la salvezza. E allora io, è questa cosa che mi fa problema, cioè io non so, non voglio sbilanciarmi a dire se Cristo è veramente il figlio di Dio che salva, se la sua morte è necessaria, se senza la grazia gli uomini non ce la fanno, e allora dico la Chiesa mi dà fastidio perché mi parla di Cristo, no? Ma Cristo cosa dice di se stesso? Prendiamo per esempio nell'esempio che avete scelto, il primo, la questione del matrimonio, no? Voi sapete che ai tempi di Gesù, di solito si dice il matrimonio, ai tempi di Gesù andava bene l'indissolubilità, andava bene il matrimonio senza divorzio perché erano cretini, erano contadini, erano lì nelle terre, lavoravano il grano, lavoravano i campi, erano marinai, erano pescatori del lago, eccetera. Sì, però c'è un piccolo problema, che ai tempi di Gesù il divorzio era prassi. Cioè negli ebrei del tempo si poteva divorziare, nel diritto ellenistico il divorzio era ammesso. Gesù è il primo nel mondo che dice che il divorzio è contro il progetto di Dio. Poi se volete parliamo perché, insomma, è interessante capire perché Gesù dica certe cose. Ma la Chiesa, infatti quando Gesù dice, se un uomo lascia sua moglie e ne è sposata, la commette adulterio, allora Pietro gli dice, Pietro che è la Chiesa, gli dice, Signore, ma allora non conviene sposarsi. Cioè Pietro non è d'accordo con questa cosa, perché dice, ma allora siamo legati, cioè allora è meglio essere liberi, così non c'è impegno, così poi se c'è un problema, e Gesù va avanti. Sì Pietro, ma non è questo il Vangelo, chi deve capire capisca e così via, cioè Gesù porta avanti la sua linea contro Pietro e se volete, poi ripeto ne parliamo dopo perché non volevo parlare di questo, quindi capite che la questione è Cristo e la Chiesa che dice che per esempio il matrimonio è fatto per sempre, chi è il vero responsabile di questa cosa che la Chiesa porta in alto, no? E quarta cosa, e poi ne manca un'ultima e poi arriviamo all'esempio, quarta cosa, la Chiesa ha chiaramente un aspetto pubblico, ritorniamo al primo punto ma vedendolo da un altro punto di vista, la Chiesa è pubblica, uno potrebbe dire perché è necessario che la Chiesa mi dica di sì, mi dica di no, perché nella comunione, la confessione. Se ci pensate, le persone di solito si appuntano su un aspetto, no? Io non sono d'accordo sulla confessione, non sono d'accordo sul Papa, non sono d'accordo sul parroco, non mi piace il gruppo dei giovani della Natività, non mi piace come hanno organizzato il gioco delle immagini, non mi piace. Cioè io me la prendo con una cosa, no? Ma in realtà il problema è più completo, cioè perché io per essere con il Signore devo passare per qualcosa che è visibile, che è pubblico e che è la Chiesa? Cioè non potrei andare al Signore da solo, non potrei saltare il Vangelo, cioè, il Vangelo, la Messa, i canti, l'anno liturgico, il Papa, i teologi, il Concilio Vaticano II, il Concilio Vaticano I, la Controriforma, cioè io voglio andarci da solo. Io risponderei come battuta, e poi ci tornate a pensare, un'altra famosa frase dello stesso teologo precedente che dice: se Dio avesse voluto salvarci da soli, ognuno per conto suo, in realtà la Chiesa non serviva. Il problema è che Dio ha voluto salvarci insieme, perché? Perché l'uomo è un essere pubblico, l'uomo è un essere comunitario, sapete che Aristotele diceva che noi siamo animali sociali, no? Allora noi andiamo a Dio insieme, noi andiamo a Dio vivendo il Natale insieme, cioè il Natale non si può vivere da soli, la confessione è una realtà, è il peccato, la grazia, la vita, accomodatevi. E tutti questi segni, al di là dei singoli segni, cioè la cosa importante è, prima di dire cosa io penso di quella singola cosa, è che è necessario che ci sia qualcosa che è comunicabile, che è comunitario, che è pubblico. Proprio perché Dio non salva me, ma salva me e mia moglie, mio figlio e mio nonno, e salva l'Africa, e salva l'Italia, e salva gli Stati Uniti, eccetera. L'ultimo punto, che secondo me è quello decisivo di questa parte iniziale, avrei potuto, si poteva partire da questo direttamente, ma perché mi sono posto, questa è la domanda che mi sono posto, diciamo, riflettendo, io sono partito dalle vostre domande, dal titolo che avete scelto, cioè se ci pensate, è un po' anche il gioco che avete fatto, è un po' equivoco in questo senso, ma mi è piaciuto, però vorrei spiegarvi che è equivoco, no? Cioè, perché noi dobbiamo porre accoglienza e no, e esclusione, no? Cioè nella vita, nella logica della vita, non c'è vera accoglienza che non abbia una regola. Facciamo un esempio, c'è una famiglia, arriva un secondo bambino, un'accoglienza, no? Cioè noi siamo aperti alla vita, allora c'è già un figlio, ne arriva un secondo. Io lo voglio accogliere, ma per accoglierlo che cosa vuol dire? Che tutti quanti dobbiamo ridefinire i nostri ruoli. Cioè se arriva un altro bambino, quello precedente, non può occupare il posto totale che aveva prima, ma deve rinunciare a delle cose. Cioè perché arrivi la vita bisogna dire dei no. Io quando ero piccolo mi ha raccontato mia mamma, quando è nato il secondo genito, io sono primo genito, c'è stato un periodo in cui non si capiva perché mio fratello, il secondo genito, aveva come delle cose che sembravano una strana malattia, e praticamente cosa succedeva? Che io di giorno lo accarezzavo, la notte andavo e lo mordevo, quindi avevo i segni dei miei denti, perché come dire, la sua presenza era un problema. Pensate per esempio all'accoglienza degli immigrati, no? Cioè, l'accoglienza degli immigrati è un'accoglienza, ma implica per esempio entrare in una regola, bisogna mandare i bambini a scuola, cioè in alcuni paesi la scuola è un problema, perché stare con le ragazze e ragazze insieme? In alcuni stati è inconcepibile questa cosa, perché bisogna vestirsi per esempio in un certo modo, perché bisogna imparare Dante, cioè, ma se io voglio integrare, se io voglio fare un discorso che realmente sia di vera integrazione, io devo accogliere, ma devo in qualche maniera proporre in maniera forte alcune cose. E qual è il gioco strano che avviene nell'Italia di oggi, non solo nella Chiesa, no? Che noi abbiamo una parte che è per un'accoglienza indiscriminata, cioè accogliamo e basta, un'altra parte che è per una chiusura altrettanto indiscriminata, non si accoglie perché dobbiamo mantenere l'identità. E se il vero problema fosse coniugare accoglienza e identità, cioè in realtà se non c'è identità non c'è accoglienza, se non c'è accoglienza non c'è identità, e il problema è come vivere la polarità di questa cosa. Pensate anche voi, qualsiasi cosa fate, voi in qualche modo dite un sì e dite anche un no. Prima per esempio qui c'era una coppia di adulti che non sapevano cosa fare, e alla fine gli ho detto, senta, secondo me è meglio che, questa è una realtà di giovani, cioè se voi state è imbarazzante. Cioè se noi vogliamo fare questa cosa per giovani, noi dobbiamo dire un no. Ma questo no non è cattivo, non è negativo, è ciò che permette a noi di essere quello che noi siamo. E in particolare, secondo me, c'è un aspetto che, se volete, lo si capisce dicendo, ripetendo la frase famosa che noi diciamo sempre, no? Amare il peccatore e odiare il peccato. Cioè, paradossalmente, la Chiesa, e il Papa ce lo dimostra, notate Papa Francesco, è estremamente accogliente verso la persona, cioè ogni persona, dal più ricco al più povero, dal più straniero al più italiano, dal più, metteteci qualsiasi cosa, ha la dignità di persona, dal bambino che è ancora nella pancia della mamma, al vecchio, al giovane, cioè l'accoglienza è per tutti. Ma l'accoglienza per tutti vuol dire anche un impegno di tutti, vuol dire anche dire dei no per la vita, dire dei no per aiutare i più poveri, per aiutare il bambino che deve nascere, per aiutare l'anziano che è nella cultura dello scarto verrebbe buttato via. Cioè, quell'accoglienza implica una proposta forte. Questo secondo me è il punto decisivo, pensate anche nell'educazione, no? Cioè, una cosa è dire, facciamo un esempio di cui adesso mi viene in mente, non è di questo volevo parlare, no? Cioè, una cosa, quando si parla di qualsiasi problema, cosa si dice? Non so, l'aborto. Allora è una ragazza che è stata violentata, che ha solamente 17 anni, che il ragazzo non la vuole, i genitori la picchierebbero, cioè si crea il caso più disperato, ma in realtà poi il bambino è down, cioè una serie di cose, ma il problema è, la vita va accolta, cioè il primo valore è la vita è importante, cioè cosa vuol dire partire dalla cosa più bella, dalla cosa più grande, dalla cosa, e poi dopo vedere come si può gestire il caso concreto, ma partendo dal valore. Mi ha fatto sorridere una volta una cosa che diceva una giornalista, diceva nei giornali troviamo per esempio la parola embrione, no? Nessuna donna, nessuna figlia, quando è incinta va dalla mamma più grande, di 50 anni, 60 anni, dice mamma aspetta un embrione, cioè quella ragazza va e dice mamma aspetta un bambino, perché ogni donna sa che quello è un bambino, sa che se anche a 20 anni, nel giro di 8-10 anni, dentro la sua pancia ci sarà un bambino. E il suo ragazzo, se sarà ancora il suo ragazzo, sarà il padre di quel bambino. E quella realtà non è un embrione, è un bambino. E ognuno di noi è stato quella realtà. Ecco, che cosa vuol dire, diciamo, avere comprensione per il caso difficile, ma insieme esaltare la realtà bella?